ricevi da lui stesso. Ricevi una sola parola da parte sua, cambia la nostra vita per sempre. Una sola parola da parte sua vale più di mille prediche, più di mille insegnamenti, più di mille riunioni. Alleluia. Non c'è scampo. Non abbiamo scampo. Siamo destinati ad essere amati. Siamo condannati ad essere amati. Non c'è scampo. Gloria a Dio. Quanti... So che può sembrare una domanda scontata, ma non lo è. Ma quanti credono che l'opera di Gesù è un'opera veramente completa?
No.
Ah?
Grazie.
Quanti credono che l'opera di Cristo è un'opera perfetta, completa e di nulla mancante? Quanti credono che l'opera di Cristo è un'opera che non ha eguali? Credo che ognuno di noi lo crede, vero o no? Se non lo credi, devi iniziare a credere. Però se crediamo in Gesù, e in un modo o in un altro sappiamo dentro il nostro cuore, però se stai così attento, stasera ti viene un torcicollo. No, la stiamo girando con la sedia. No, mi scrive se qua dobbiamo pregare. E perché faccio questa domanda? Perché quello che stiamo per leggere ci farà riflettere. E anche se sembra una domanda scontata, voi scoprirete che quello che dite è diverso da quello che credete. Come faccio a saperlo? Lo so, ci sono passato anch'io. E quindi voglio portarvi in profondità stasera. Non faremo lungo, quindi fra un paio d'ore ho finito. No. Tommaso dice tu puoi finire quando vuoi, io voglio la mano.
Bravo.
No, che tempi avete? Così non andiamo.
5 minuti?
Sono 10 e un quarto.
Un quarto.
Io ci
spiego il piano di redenzione in quarto. Vabbè, spiegare il cuore della Bibbia. Voglio leggere insieme a voi Romani capitolo 5. Alcuni di voi forse non sanno, alcuni probabilmente sì, che Gesù viene chiamato in tanti modi nella scrittura, e uno dei modi in cui viene chiamato Gesù, nella scrittura, è l'ultimo Adamo.
Sì.
No? Non il secondo Adamo, l'ultimo, perché dopo di lui non c'è nessuno. C'è il primo Adamo e l'ultimo, l'ultimo Adamo. Ora vi faccio una domanda, io so che voi mi risponderete sì. Quanti di voi credono che l'opera che Gesù ha compiuto è più potente dell'opera che Adamo ha compiuto? Tutti quanti noi lo crediamo. Vero o no? Ok. Stasera io voglio farvi pensare. Probabilmente ad alcune domande che io vi farò, io non vi darò una risposta, perché la dovrete trovare voi con il Signore. Ma il mio desiderio è quello di smontare ciò che c'è da smontare, farvi vedere. Sapete com'è quando, non so se è capitato a qualcuno di voi, magari siete andati ad abitare in un palazzo, in una villetta, in un posto dove avete una vista straordinaria, e arrivato a un certo punto vi costruiscono davanti. A te è successo? Ok. Vi costruiscono davanti e voi dite: ma come è possibile?
Ah
no, ma io ho comprato, sono venuto ad abitare proprio per avere questa vista meravigliosa.
Esattamente.
Mi hanno costruito un grattacielo davanti e mi hanno levato tutta la
visuale.
Il mio compito è distruggere la villetta che abbiamo costruito davanti.
Dimmi come.
Per farvi ritornare a vedere, perché avete dimenticato come era la vista, per permettervi di ritornare a vedere com'era l'originale. Romani 5, versetto 12, dice così: perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Già solo su questo si potrebbe aprire un mondo, ma solo voglio. Ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trattazione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso molti altri.
Amen.
Riguardo al dono, non è avvenuto come per quell'uno che ha peccato, perché il giudizio ha prodotto la condanna da una sola trasgressione, ma la grazia ha prodotto la giustificazione da molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo.
Amen.
Permettetemi di terminare. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo molti sono stati costituiti peccatori, così ancora, per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Ora, la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore.
Amen.
Ci è sempre stato insegnato che Adamo è più potente di Gesù. Dice, in realtà non è vero che ci è stato insegnato questo, ma vi dimostrerò che ci hanno insegnato questo. Ci è stato insegnato che attraverso il peccato di un uomo, Adamo, tutti gli uomini sono diventati peccatori. Ok? Quindi quello che viene insegnato è che le persone quando nascono, mettete il libro proprio per favore, se è possibile, non si scrive. Quindi quando arriva quando nasce un bambino, noi diciamo, perché ci è stato insegnato, che è peccatore. La risposta è, la domanda dice, ma perché? Perché Adamo ha peccato e quindi tutti sono peccatori, ma si diventa giusti se uno crede in Gesù. Questo è quello che ci è stato insegnato. Quindi il peccato di Adamo ha prodotto la morte nella nostra vita anche se non ci credevamo. Le persone non hanno bisogno di credere in Adamo per essere peccatore, perché la natura di peccato viene distribuita su ogni singolo essere umano in maniera automatica, che crede o non crede. Questo è quello che viene insegnato oggi. La domanda è: perché per diventare peccatore io devo semplicemente nascere senza bisogno di avere fede in Adamo, e per diventare giusto io ho bisogno di credere nell'ultimo Adamo?
C'è uno scompenso.
Non è uno scompenso, è un'ingiustizia. Perché per il primo Adamo non diciamo che le persone nascono in una determinata maniera anche senza bisogno di fede. Dicendo così, noi dichiariamo che l'opera del primo Adamo è più potente dell'opera dell'ultimo Adamo, perché il primo Adamo ha prodotto morte e distruzione senza bisogno di fede da parte dei suoi posteri. Ma per quanto riguarda l'ultimo Adamo, c'è un'opzione, c'è una condizione, solo se tu credi. La domanda è perché? Se crediamo che l'opera dell'ultimo Adamo ha vinto sull'opera del primo Adamo. Paolo spiega molto chiaramente qualcosa di straordinario e ci insegna qualcosa di meraviglioso. Non voglio entrare troppo in profondità perché so che la testa va, il cervello va su tanti pensieri, su tanti versetti, ma sarebbe bello affrontare questo argomento. Paolo dice: così come per la trasgressione di uno i molti sono stati costituiti peccatori, così per l'ubbidienza di uno i molti sono costituiti giusti. La fede a cosa mi serve? Voglio farvi vedere una cosa. In Colossesi, al capitolo 1, versetti 13 e 14, è scritto qualcosa di meraviglioso. È scritto tantissime volte nella scrittura, ma mi piace prendere spunto proprio da queste parole. Dice: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei nostri peccati. Quanti sanno cosa significa la parola redenzione? La parola redenzione, vedete qual è il nostro problema? Lo dico prima di tutto per me. Il nostro problema più grande è che noi abbiamo sempre dato per assoluto, quindi per giusto, tutto quello che ci viene predicato dal pulpito. Se come dice il pastore, è così. Sapete cosa ha prodotto questo? Ignoranza.
Amen.
Perché non ci ha portato a studiare, a scavare e a capire, come dice Paolo, esaminato ogni cosa e ritenete il bene. Non dice esaminato ogni cosa e rigettate e giudicate, no, esaminato ogni cosa e ritenete ciò che è buono, quello che è buono per voi, quello che voi ritenete giusto. E mi sono reso conto che le persone che sono più orgogliose di tutte sono le persone più ignoranti di tutte. L'ignoranza produce orgoglio.
È una brutta bestia.
E hai sempre qualcuno pronto a risponderti con un versetto che tira fuori un versetto senza comprendere alla fine quello che c'è scritto o il contesto. E voglio incoraggiare ognuno di voi a leggere, a studiare, a farvi domande. Perché voi sapete dentro di voi se Dio è un Dio giusto o no. Perché molti pensano che solo gli evangelici saranno salvati. E se fosse vero, Gesù Cristo è venuto al mondo per l'1% della popolazione mondiale. Sapete quanti siamo? Quanti sono, scusate, gli evangelici in Italia? Lo 0, qualcosa. Voi pensate che il sacrificio di Gesù così potente sia soltanto per uno 0, qualcosa? Può essere che Adamo ha avuto più potenza? Può essere che la disubbidienza di un uomo abbia più potenza dell'ubbidienza di un altro uomo? Almeno dovrebbero essere alla pari. Perché se l'opera di Gesù è più debole dell'opera del primo Adamo, meglio che non veniva. Ma noi non ci rendiamo conto che molto spesso la nostra fede è fondata su questo principio. Ciò che Adamo ha fatto ha prodotto morte senza bisogno di fede. Le persone non hanno bisogno di credere in Adamo per essere peccatori. La domanda è: perché bisogna credere in Gesù per essere giusti? Forse perché partiamo da un presupposto sbagliato. E il presupposto sbagliato è che probabilmente, come ci insegna la scrittura, figli di Dio non si diventa, ma si nasce.
Amen.
So che è dura, ma ve lo potrei dimostrare in mille modi attraverso la scrittura.
Quindi dicono creatura, si nasce ma figli si diventa.
Questo concetto di creatura e figli nella Bibbia non esiste. Pensate a qualche versetto. Io so qual è il primo versetto che viene in mente. Giovanni 1,12. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di
diventare
figli di Dio. E qua subentra la nostra ignoranza. Perché non andiamo a studiare? Perché non comprendiamo? Perché non ci andiamo a interessare se quello che è scritto, come è stato tradotto, è giusto o cosa significano le varie terminologie. La parola diventare nel testo greco può essere tradotta in altri modi, può essere tradotta, pensate,
io,
in cinque modi.
Io l'ho sempre pensata così.
Certo, perché ti è stato insegnato.
Che siamo tutti figli di
Dio.
Sempre.
Sei una mosca bianca, no?
No, una cosa che è sempre.
O una pecora nera.
Perché quando capita che dicono figli si diventa, mi viene una cosa dentro, non lo so. Dico sempre, ma se Dio ci ha creato, non è Dio, non lo so, siamo figli di Dio.
Posso fare una
domanda? Questa è una cosa che ho sempre io.
Quanti di noi credono che i figli sono un dono del Signore? Solo i figli dei credenti?
No.
Sì o no?
Tutti.
Il problema fondamentale, sapete qual è? Quando noi leggiamo la scrittura da un punto di vista sbagliato e diamo già per assodato determinate cose scontate. E quando noi diamo per assodato una cosa sbagliata, da quello parte un ragionamento errato.
Ma è giusto quello che dici, perché
no, ma
scusami se ti interrompo.
Sì, sì, sì. Non lo dico io, grazie.
Mio fratello sta con una donna che è separata. Hanno avuto una bambina, lei ha dei figli, ma la bambina è un dono di Dio.
Certo. È una cosa bellissima che Gesù diceva proprio dei bambini, proprio quello che, venendo al tuo discorso, cosa diceva Gesù dei bambini? Vi ricordate?
Venite a me.
Diceva, non cacciateli via da me. Perché? Perché di loro è, di loro è il regno di Dio. Gesù stava bene con i bambini perché capivano il suo linguaggio. Gesù aveva sempre problemi con i farisei, con i religiosi del suo tempo, ma mai con i peccatori e i pubblicani. La parola redenzione significa ritornare in possesso di qualcosa che è sempre stato tuo, ma che lo hai perso per un certo tempo. Posso farvi vedere qualcosa che sicuramente... Luca capitolo 15, guardate insieme. Gesù risponde ad una critica che gli fanno i farisei. E io so che questa sera voi leggerete questa cosa in maniera totalmente diversa come mai l'avete letta prima. Mai. Luca 15. Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a Gesù per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori, addirittura mangia con loro. Qual era il problema di questi farisei? Gesù stava, spendeva tempo, addirittura mangiava, che nella cultura ebraica era qualcosa di molto grave, condividere la tavola e il cibo con uomini definiti impuri e immondi. E quindi i farisei creavano questa separazione sociale, anche religiosa. Loro erano i santi, quelli erano i peccatori. Loro erano i giusti, loro erano i reietti. E dice, se lui fosse veramente un profeta da parte di Dio, lui non starebbe con loro. A Gesù ha dimostrato, dicendo, ha risposto dicendo, ma io sono venuto proprio per loro. Perché voi non riuscite a raggiungerli, io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Amen. Ma attenzione a quello che Gesù, come replica Gesù a questa, a questo, quello che loro pensavano fosse un insulto. Come replica Gesù? Gesù replica con tre parabole. E io so che voi le conoscete, però so anche che le avete sempre lette in maniera diversa, oserei dire sbagliata. Allora egli disse questa parabola: qual è l'uomo fra voi che se ha, dai, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Attenzione alla terminologia, perché in questo momento tutti i pezzi del puzzle cominciano a sistemarsi, voi avrete il quadro completo, la palazzina davanti a voi crolla e voi ritornerete finalmente a vedere l'orizzonte. E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento, è giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. È sempre stata sua, ma l'ha perduta per un certo tempo.
Amen.
La pecora perduta. Qual è la parabola successiva, vi ricordo? Ve lo ricordate? Qual è tra di voi quella donna che se ha 10 dramme e ne perde una, cosa fa? Dice, non accende la lampada, spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova, e quando l'ha trovata chiama insieme le amiche e le vicine: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. E poi dà quella parabola meravigliosa che noi conosciamo come la parabola del figlio prodigo. Chi rappresenta il figlio prodigo? A noi ci è sempre stato insegnato che sono le persone che sono convertite, venute in chiesa e poi se ne vanno. Che la pecora perduta è quella pecora che era arrivata nella chiesa, che poi ha avuto qualche problema, poi mi tiene la pecora smarrita. E il figliol prodigo. E se il figliol prodigo fosse l'umanità intera? un figlio nato a casa che decide di andarsene via e che poi ad un certo punto decide di ritornare a casa, e ritornando a casa non diventa figlio ma riacquista tutte le, i benefici dell'essere figlio. Giovanni 1,12 significa esattamente questo: a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di beneficiare, di essere figlio di Dio. E la parola figlio in quel caso è molto importante, perché la parola figlio in Giovanni 1,12 non ha a che fare con il bambino piccolo, ma ha a che fare con il figlio maturo. Il che nella mentalità e nella cultura ebraica è molto importante, la distinzione. I figli nati a casa. Ecco perché Gesù chiama i bambini, dice ai bambini: voi dovete convertirvi e diventare come loro, perché di loro è il regno di Dio. Per qualcuno capita che va via di casa, per qualcuno capita che rimane a casa. E quando Gesù deve rispondere alle insidie e ai, alle offese dei farisei, dice: tu accogli i peccatori e mangi con loro. Lui stava rispondendo ai farisei dicendo: questi qua che voi state, scusate l'espressione, schifiando, sono i vostri fratelli, perché voi siete le 99 che io sto lasciando nel deserto, ma io devo andare a prendere la pecora che si è smarrita, che è sempre stata mia. Quando Gesù guarda verso le folle, come descritto in Matteo capitolo 9 versetto 36, dice: Gesù guarda le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Gesù non vede capre. Quante volte abbiamo giudicato le persone? Chi è una capra? Chi non è pecora? Chi da crape? Ma quello non si convertirà mai, chi dov'è, chi è lontano, chi non ha capito niente del Vangelo. E proprio per questo non capirà niente del Vangelo, proprio per la nostra voglia di dover giudicare, di selezionare e di mettere negli scatoli a tutti i costi l'umanità. Ma Gesù ha diviso l'umanità in due categorie: i figli che sono a casa e i figli che hanno avuto un problema e che sono andati fuori di casa. E Gesù ha detto: io sono venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto, per riportarlo a casa.
Amen.
Guardate l'ultimo verso, Ezechiele 34. Qui il Signore è un po' arrabbiato con i pastori di Israele, un po'. Versetto 3, Ezechiele 34, verso 3. Voi mangiate il grasso, vi vestite di lana, ammazzate le pecore grasse, ma non pascete il gregge. Non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita, non avete riportato a casa la smarrita e non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con forza e durezza. Il versetto 11, poiché così dice il Signore l'Eterno: ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse. È bellissimo vedere Gesù, la figura del pastore, che sta in mezzo alle pecore, non alle pecore che stanno andando via. Quelle persone che noi stiamo giudicando, magari quelle persone che abbiamo condannato, quelle persone per le quali abbiamo detto non c'è più speranza, Gesù è lì, non è in comunità, è lì. E dice qua una cosa molto importante: così io avrò cura delle mie pecore, attenzione, e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Gesù sta dicendo, c'è stato un momento in cui qualcosa è successo che ha fatto disperdere alcune pecore. Gesù non le giudica. Gesù giudica chi dovrebbe prendersene cura.
Amen.
E non lo fa.
Amen.
Gesù non giudica le pecore. Ed è straordinario perché l'opera di Cristo è molto più potente e completa dell'opera del primo Adamo. Gesù ha riportato la giustizia nell'umanità, solo che le persone non lo sanno. E questo è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. La parola creatura non determina la natura delle persone. Vedi, perché Gesù dice andare a predicare a ogni creatura, tutti sono creature ma non tutti sono figli. Non ha niente a che vedere, quella parola non ha a che fare con la natura, sta parlando del genere umano, ogni creatura. Tu, io siamo creature. Ma quando noi leggiamo la scrittura con il filtro di Dio, noi vediamo Dio il creatore, tutti creature. Ma quando noi leggiamo la scrittura con il filtro che Dio è il nostro padre, quando lui ha creato l'uomo, Dio ha creato, ma un padre gli ha dato la vita. Il padre ha dato vita ai suoi figli. Voglio ricordarvi una cosa importante. Adamo, nella genealogia descritta in Matteo 1 e in Luca, nella genealogia di Luca, viene chiamato figlio di Dio. Non è strano? Quando Adamo ha peccato, non ha perso il paradiso. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza. Perché l'uomo non è stato creato per essere salvato. Quando l'uomo ha peccato, ha perso l'autorità nel mondo, perché l'uomo è stato creato per regnare. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per la terra, ha perso la sua autorità nel luogo dove Dio l'aveva posto come sovrano, dicendo: voi dominerete. Adamo pecca, e cosa succede? Vi ricordate qual è il risultato? Il suolo viene maledetto, non le persone. Non è scritto da nessuna parte nella scrittura che la natura dell'uomo è cambiata. Da nessuna parte. È un'invenzione, purtroppo, della Chiesa dal 300 dopo Cristo in poi. L'ignoranza produce un popolo di schiavi. Ecco perché è importante studiare, riflettere, andare a leggere, andarsi ad accertare. Quanti si ricordano di Vanna Marchi? Quanti se la ricordano Vanna Marchi? La ricordate, no? La ricordate? Qualcuno ci ha comprato qualcosa?
No, ma
Vanna Marchi era una donna, era un'imprenditrice, una donna geniale, un genio della truffa. L'hanno arrestata, si è fatta i suoi anni di carcere assieme alla figlia, giustamente. Ha venduto acqua colorata per oro, a peso d'oro. Lei guadagnava miliardi al mese. Durante il processo il giudice le fa questa domanda: signora Marchi, ma me lo può dire, mi può spiegare come faceva a vendere acqua colorata a a milioni e milioni di lire. Questa risposta fu
grandiosa.
Signor giudice, gli imbroglioni esistono perché esistono gli stupidi. Cosa c'è da aggiungere? Gli schiavi della religione esistono perché esiste l'ignoranza, perché le persone non studiano. E quando tu pensi di, quando tu rifletti di, posso mettere in discussione questa cosa che è un pilastro fondamentale della dottrina cristiana, tu dici no, non posso, perché? Perché per tanti anni si è fatto così. Grazie a Dio, un giorno Martin Lutero, nel 1500, pensò che era meglio iniziare a pensare con la propria testa. Non voglio esaltare qualcuno, ma semplicemente la storia è fatta da persone che hanno deciso e hanno avuto il coraggio di dire, ma può essere che Dio mi sta dicendo tu da 1500 anni, può essere che in realtà non è così? Cioè, andiamo a studiare un pochettino la scrittura e capire se le cose stanno veramente così.
Quindi in tutto questo la preghiera di salvezza acquista...
Non esiste la preghiera di salvezza. La preghiera di salvezza è l'acqua colorata di Vanna Marchi.
Alleluia!
È l'acqua colorata di Vanna Marchi. Perdonate il mio modo di essere diretto, ma siamo stati talmente bombardati con certe cose che le diamo talmente per vere, per scontate, che non ci interessa più capire. Si è sempre fatto così. E allora? Può essere che si è fatto sempre in maniera sbagliata. Non stiamo scoprendo l'acqua colorata o di Colombo, ok? Non stiamo scoprendo l'acqua calda. Basta semplicemente andare a leggere. Allora significa che Gesù non è venuto per portarci in cielo. Lo ti chiami tu? Teresa. Dobbiamo preparare Teresa perché arriverà il momento in cui porterò i miei eletti. Tu vai in comunità, sei sottomessa, paga, e tu un giorno sto preparando un popolo pronto per la fuga. Gesù non è venuto a preparare o a pianificare la fuga di un popolo dalla terra.
Dopo che ci ha dato la vita, così bellissima.
Gesù è venuto a portare il regno di Dio sulla terra. E il modo in cui lui ci ha insegnato a pregare non è, Signore ti prego preparaci per partire, ma è, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, dove? Qui sulla terra, come è fatta nel cielo. Vi ricordate la preghiera di Gesù in Giovanni 17? Io non ti prego che tu li togli dal mondo, ma che li preservi dal maligno. Io voglio che la mia chiesa regni. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades, non dell'inferno. La parola inferno nella Bibbia non esiste. Non esiste la parola inferno nella Bibbia. È una giunta di traduttori. Non esiste la parola inferno nella scrittura. Ogni volta che leggete la parola inferno è una giunta, ma non esiste. La parola in greco è Hades, che significa soggiorno dei morti, un luogo già esistente, non qualcosa che deve arrivare. Mi devo fermare. No, mi devo fermare, perché sennò poi divento un bulldozer.
Bello,
ed è importante, io vi scongiuro realmente. Fatevi domande. Fate delle domande. le domande, fatele. Se non ci sono risposte, facciamoci domande, troviamo le risposte insieme, ma le risposte ci sono. Amen. Non c'è niente di nascosto, il mistero nascosto, dice Paolo, è stato già svelato. Quindi non c'è niente che sia nascosto, non c'è più il mistero della fede, non esiste più. È importante che noi comprendiamo che ciò che il Vangelo fa nella nostra vita non cambia la nostra natura. Voglio farvi riflettere semplicemente per una cosa. La salvezza non è per opere, ma è per
grazia.
Ok? Se la mia fede mi facesse cambiare la natura, la mia fede sarebbe un'opera. Se la mia fede avesse la potenza di farmi cambiare la natura, la salvezza non è più per grazia. Il peccato è entrato senza che tu te ne accorgessi. La grazia, la giustizia è entrata senza che tu te ne accorgessi. Puoi credere che il perdono dei peccati nella tua vita non avviene quando tu chiedi perdono?
Sono già perdonato.
Noi siamo stati perdonati 2000 anni fa.
Amen.
Prima che noi nascessimo.
Amen.
Siamo stati perdonati. Quando noi arriviamo a Cristo non veniamo perdonati, noi beneficiamo di qualcuno che disse tutto
è compiuto.
È compiuto.
Amen.
Io ritorno a casa. Non divento figlio, io riprendo la mia posizione e i benefici di figlio. Figlio prodigo ritorna a casa e cosa fa il padre? Gli dà una veste nuova, un anello al dito, dei sandali ai piedi. È profondo ed è bellissimo entrare in questo argomento, ma non abbiamo tempo, anche perché abbiamo sforato lì abbondantemente. Però sembra che il tempo non passi. E fatevi domande, ok? E se non trovate le risposte vi chiedo di cortesemente di parlare, perché è un argomento straordinario, è meraviglioso. Dio non è un tiranno. Dio non è un tiranno, Lui è Padre. Lui è il Padre di tutti gli spiriti.
Amen.
E gli uomini, prima di tutto, sono spiriti.
Amen.
Grazie. Amen. Siamo civili, dai. Non fare così. Sei afflitto perché sei
rimasto.
Alleluia. Scusate se sentivo molto forte di parlare di questo. Se ci sono domande, per favore fatele. Se ci sono cose di cui volete parlare, però lasciamo andare loro in anima. Teresa. La nostra fine settimana non so dove si chiama Loredana. Se ci sono domande, per favore fatele, non vi preoccupate, ok? Prima preghiamo, poi facciamo la fine della serata, facciamo la nostra offerta, sentitevi liberissimi di dare la vostra offerta.